Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ich sehe la Voix d'Allemagne.
Radio Svizzera Internationale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi è nostra ospite Peggy Johnson, britannica, insegnante d'inglese, specializzata in storia dell'arte, ha collaborato alla stesura e traduzione di diversi libri, è stata consulente per diversi cantanti famosi, partecipa e produce a diversi programmi radiofonici. Buongiorno e benvenuto in trasmissione, Peggy.
Buongiorno Dario e salve, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Magazine, che piacere tornare qui.
Ecco Peggy, oramai siamo ad Halloween, ampiamente celebrata dal cinema americano come festa commerciale, oramai è arrivata anche qui in Italia, ma prima di Hollywood gli inglesi hanno sempre avuto un fascino per gli spiriti, i vampiri, i fantasmi, ecco, come mai Peggy?
Beh, è un po' nel nostro DNA, forse perché sai benissimo, Halloween originalmente era una festa celtica per segnare la fine dell'estate, l'inizio dell'inverno, la fine del raccolto. La notte del 31 ottobre era come il capodanno per loro, per i Celti, perché credevano che fosse il momento poi quando i due mondi, quello dei vivi e quello dei morti, si avvicinavano di più. E solo in quella notte gli spiriti dei defunti potessero vagare per il mondo. Allora, per proteggersi, i Celti indossavano maschere, accendevano falò e lanterne, tipo quelli che fanno adesso con le zucche, per cacciare gli spiriti. E questo praticamente è da dove è partita l'idea del Halloween, che poi purtroppo è diventato troppo commerciale.
Ecco, comunque anche nella letteratura inglese ci sono tanti mostri, no? Come i vampiri, abbiamo detto, per esempio, ma il vampiro non ha origini britanniche, o sbaglio? Oppure dobbiamo andare nelle gelide brughiere della Transilvania, Peggy?
E infatti, bravo, il vampiro era appunto una creatura leggendaria dell'Europa, diciamo, orientale. Ma il primo vampiro della letteratura fu creato da uno scrittore, pensate, anglo-italiano, perché John Polidori nacque a Londra, però aveva il padre italiano e la mamma inglese. Pensate che lui si laureò in medicina a soli 19 anni, era un bambino prodigio, ma la sua tesi era sul sonnambulismo, che è una cosa curiosissima, visto che poi lui inventò il morto vivente per eccellenza.
Ecco, mi sembra che questa storia è alquanto familiare. Non è in quella occasione che fu creato Frankenstein, Peggy?
Ecco, sì, allora, questo Polidori divenne il medico personale del poeta romantico Lord Byron, che era già un personaggio di suo. Lo accompagnò per l'Europa, poi nell'estate del 1816 c'era Lord Byron, altri poeti e scrittori, a Villa Diodati, a Ginevra nella Svizzera. E stranamente era un'estate quando c'era stata l'eruzione di un vulcano che oscurò per mesi e mesi il sole. Così questo gruppo di amici si divertivano per vincere la noia, si sfidavano a scrivere dei racconti dell'orrore. Ed era lì che Mary, la moglie di Shelley, il poeta Mary Shelley, creò Frankenstein. E allo stesso tempo Polidori scrisse Il vampiro. Però in confronto alla creatura tradizionale, quella leggendaria europea, questa nuova figura era aristocratica, elegante, misteriosa e assomigliava tantissimo a Lord Byron.
Ecco Peggy, ma come mai poi alla fine Polidori è così poco conosciuto?
È perché quando il suo racconto fu pubblicato l'hanno attribuito, chissà come mai per errore, proprio a Byron. E siccome i due personaggi, quello del libro e Byron stesso, avevano proprio delle caratteristiche in comune, allora la gente credeva che l'avesse avessi scritto Byron. E il povero Polidori non ha mai avuto la fama che meritava.
Ecco, il vampiro più famoso invece è Dracula. Anche lui ha dei legami con la Gran Bretagna, Peggy?
Eh certo, sì sì. Allora, lo scrittore irlandese Bram Stoker, lui era in vacanza a Whitwick, un paesino carinissimo sulla costa orientale dell'Inghilterra, nella Yorkshire. E su una scogliera sopra la cittadina ci sono delle drammatiche rovine di un'abbazia. In stile gotico, è un posto tetro e ci sono questi grandi finestri senza vetro che quando c'è il tramonto coloratissimo su quella zona, esce dal rosso e viola attraverso questi spazi dove c'erano le finestre, sembra proprio la scena di un film dell'orrore. E questa visione ha folgorato Bram Stoker e da lì ha iniziato a scrivere il suo racconto Dark, che è più dark di Dracula. Il libro Dracula di Bram Stoker, non so se lo sai, ma ha ispirato più film di qualsiasi altro racconto mai scritto. Si dice che il conte si è seppellito nel cimitero accanto a quelle rovine dell'abbazia. Comunque, due volte all'anno festeggiano Dracula proprio in quel paesino Whitby. Da 30 anni c'è un festival molto particolare che si chiama Whitby Golf, proprio ispirato ovviamente a tutto il racconto. Lo fanno in aprile e lo fanno intorno a Halloween. Ma è una cosa gioiosa, bellissima. La gente si veste in costume, si travestono di fantasmi, vampiri, streghe, zombie. I colori dominanti sono nero, rosso e viola. Mettono i visi bianchissimi con gli occhi neri, tracce di sangue, si truccano proprio alla grande, portano mantelli, pizzo nero, stivali alti, capelli a cilindro, c'è molto cuoio anche in giro, cuoio nero. Migliaia di persone vanno all'evento ogni anno, anzi due volte all'anno, ma è bellissimo perché tu vedi dei vecchietti normalissimo che prendono il tè insieme a un vampiro, oppure dei bambini piccoli che giocano intorno a un gruppo di zombie. È una cosa fantastica e avrebbe trovato pure, pensate, il nome Dracula proprio nella biblioteca di Whitby. Poi ha letto, sempre nella biblioteca, che c'era stato veramente un naufragio qui e lui sfruttò questo fatto, perché Dracula arriva sulle coste britanniche quando la nave che lo trasporta si infrange sulle rocce durante una tempesta. E a un certo punto poi il vampiro si trasforma in un malefico cane nero che sale lentamente, strisciando praticamente, i 199 famosi gradini che porta fino all'abbazia in alto.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, questa storia mi riporta alla mente la storia di un altro cane malefico della letteratura. Cosa mi dici del famoso mitico mastino di Baskerville, no Peggy?
Sì, The Hound of the Baskervilles di Sherlock Holmes. La leggenda dice che se lo vedi poi morirai poco dopo, eh? È comunque un giallo più famoso di Sherlock. Sarebbe stato ispirato da un personaggio vero del 400, un certo Lord di nome Vaughn, che era così cattivo con i suoi sudditi che lo chiamavano Black Vaughn. Lui muore durante la guerra delle rose in battaglia, viene proprio decapitato mentre lottava, ma in quell'istante che perde la testa arriva il suo segugio fedele nero, tira su con le fauci la testa del Lord e la riporta a casa. E da allora il suo fantasma senza testa terrorizza la zona insieme al massino nero.
Ecco, come ha fatto Conan Doyle a venire a conoscenza di questi fatti, Peggy?
Ah, perché lui proprio soggiornava nell'antica villa del Lord, pensate. Lui sentiva le persone nel posto che parlavano di questa strana leggenda locale e così gli è venuta l'idea per il mastino dei Baskerville.
Ecco Peggy, tu che da insegnante hai studiato anche pedagogia, no? Che impatto hanno questi racconti così fantasiosi sui ragazzi che leggono?
Ok, bella domanda. Allora, sui ragazzi inglesi non credo. credo che ne fanno un problema. È proprio dal nostro DNA, siamo sempre affascinati da queste cose, diciamo, sovrannaturali. Non so se lo sai, ma la Gran Bretagna è il posto al mondo con più infestazioni di fantasmi. Noi viviamo insieme accanto ai fantasmi, alle leggende. Solo nella mia piccola città di Bolton, mi ricordo quando ero piccolissima, ho visto un fantasma nel parco. Poi io frequentavo una scuola che era un po' tipo Harry Potter, e lì su un gradino di pietra c'è un'impronta. E quella sarebbe l'impronta lasciata da uno del 600, se non sbaglio. Lui era ricercato proprio perché aveva la religione sbagliata, e lui, per dire che non era colpevole, nel suo rifiuto di convertirsi al cattolicesimo, per impugnarsi, proprio per fare capire che non voleva convertirsi, fece un gesto con il piede così forte che lasciò un'impronta su questo gradino di sasso. E dicono che il suo fantasma, perché poi è stato preso, il suo fantasma gira liberamente per questo. Si chiama Smiddle's Hall ed è proprio accanto al mio vecchio liceo. Perciò non credo che queste cose causino dei problemi psicologici ai ragazzi, almeno quelli britannici.
Stimolano la fantasia, no?
Abbiamo tantissime fantasie in Inghilterra. Non per niente che tutte le più belle, più originali canzoni pop escono proprio da una piccola isola come la Gran Bretagna. Diciamo che non poniamo limiti alla sperimentazione, alle credenze. Se non sembra, lo so che non sembra, dicono tutti che siamo chiusi come popolo, come persone, ma non è vero, abbiamo un'apertura mentale come non poche.
E solo se pensiamo a Thriller di Michael Jackson, tu Peggy, che sei stata consulente di inglese per tanti cantanti, sicuramente chissà quanti risvolti potresti raccontare circa Halloween nella musica. Su questo ci vorrebbe praticamente una puntata intera, no?
Sì, certo, anche la musica inglese, essendo, come ho detto prima, non abbiamo paura di sperimentare. E da poco è morto Ozzy Osbourne dei Black Sabbath, e lui era uno dei primi che parlava proprio di magia, di cose malefiche. Dicono che abbia anche mangiato la testa ad un pipistrello, ma lui dice che quello è un errore, non si è accorto cosa fosse. Comunque, la cosa strana è che il giorno in cui lui è morto, quest'estate, io ero in Inghilterra, sono andata a un posto sopra Morecambe, sulla costa di Lancashire, e c'è questa piccolissima chiesetta chiusa, e lì non mi sono accorta al momento, altrimenti avrei fatto una foto, ma lì ci sono come delle tombe quasi in una pietra per terra, ed è quello che è stato usato per la copertina dell'album di Black Sabbath. E io l'ho visto proprio il giorno in cui morì Ozzy Osbourne, ma non ho fatto il collegamento. Mamma mia, mi è dispiaciuto tantissimo dopo che non ho fatto la foto. Ma pensa che coincidenza, o era una coincidenza?
Ma sono più superstiziosi i napoletani o i britannici?
I napoletani hanno un altro tipo di superstizione. Noi non usiamo i cornetti, tutte quelle cose lì, i peperoncini, non so cos'è che usate voi. No, noi conviviamo tranquillamente insieme a queste cose, alle superstizioni. Non andiamo mai sotto una scala, per esempio, non usiamo mai il numero 13, però non è una mania. Ci viviamo accanto e basta, camminiamo insieme e basta.
Ecco, poco fa hai nominato il liceo, tu qual è stata la cosa più pazza che hai fatto per Halloween? Poi chiaramente adesso so che hai dei nipotini, quindi...
Adesso penso solo ai nipotini e è una cosa commerciale, ma quando ero piccola io, quando ero adolescente, studiavo nello Yorkshire, a Pendle, che è un villaggio dove sono state prese tantissime streghe che poi sono state portate al castello di Lancaster e impiccate. E dicono che sulla collina sopra il villaggio di Pendle si trovano ancora queste streghe, i fantasmi di queste streghe. Allora io e un gruppo di studentesse pazze siamo andati su lì, abbiamo campeggiato su questa collina cupa, è veramente cupa questa collina, tutta la notte con i thermos di tè caldo, ovviamente, perché siamo inglesi. Eravamo terrorizzati, però non abbiamo visto i fantasmi, però eravamo pronti a conoscerli, volevamo conoscerli. conoscerli, volevamo vedere i fantasmi senza paura.
Ecco, questo è un racconto sicuramente molto più divertente anche della letteratura che tu ami studiare proprio per...
Sì, mi è venuto in mente adesso, mi sono ricordata adesso di questo fatto.
E va bene, Peggy Johnson, grazie per averci fatto questi racconti intorno ad Halloween, spero di riaverti presto nostro ospite.
Ok, allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Magazine e grazie ancora dell'invito, Dario. A prestissimo, spero.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Vale la pena aspettare la prima console portatile Xbox di Microsoft. Per quasi due decenni si sono susseguite voci su una console portatile Xbox che avrebbe dovuto competere con Nintendo e PlayStation. Ora è finalmente arrivato. La ROG Xbox Ally è stata lanciata in tutto il mondo, mettendo fine a tutte le speculazioni. Funziona in modo nativo con il servizio di abbonamento Xbox Game Pass, il che significa che gli abbonati inizieranno con centinaia di giochi nella loro libreria, ma il suo grande vantaggio è che si tratta in realtà di un computer portatile con sistema operativo Windows. Il che significa che funzionerà anche la maggior parte dei giochi digitali per PC che le persone già possiedono, a patto che non abbiano bisogno di tastiera e mouse per giocare. È in grado di gestire la maggior parte dei giochi moderni a una risoluzione decente, anche se tutta questa tecnologia non è economica. Il portatile costa 499 sterline, o 799 sterline per la più potente ROG Xbox Ally X. L'esperto della BBC ha avuto tra le mani la console la scorsa settimana e la sua esperienza è stata positiva, anche se l'hardware ha sicuramente i suoi problemi. Gli Stati Uniti hanno bisogno delle terre rare della Cina a causa della loro importanza nella produzione di tecnologie avanzate, come auto elettriche, dispositivi elettronici e sistemi di difesa. Il neodimio, un esempio di minerale raro, viene utilizzato per creare magneti potenti, mentre altri come ittrio ed europio sono usati per i colori nei dispositivi. La Cina controlla una grande parte del mercato delle terre rare, producendo circa il 61% e raffinando il 92% di esse, il che le consente di decidere quali aziende possono ricevere questi minerali cruciali. Recentemente, la Cina ha imposto restrizioni sulle esportazioni di minerali di terre rare, aggravando le tensioni nella guerra commerciale con gli Stati Uniti. Questa situazione è complicata dai dazi imposti dagli Stati Uniti su altri beni, portando la Cina a richiedere licenze speciali per le esportazioni. Negli Stati Uniti, circa il 70% delle importazioni di terre rare proviene dalla Cina, il che espone il paese a vulnerabilità significative. Le terre rare sono essenziali anche per tecnologie mediche e difensive. Gli esperti avvertono che le restrizioni cinesi potrebbero avere un impatto notevole su settori cruciali come l'industria della difesa, rendendo difficile l'accesso a materiali necessari per prodotti come aerei da combattimento e missili. Il settore manifatturiero potrebbe affrontare carenze e aumenti dei costi, influenzando vari prodotti dal settore tecnologico a quello militare. Gli Stati Uniti, che un tempo erano i principali produttori di terre rare, ora devono affrontare la sfida di diversificare le loro fonti, poiché l'estrazione e la lavorazione di questi minerali sono costose e complicate. Il presidente Trump ha perso interesse nel ridurre la dipendenza dalla Cina, ma affronta anche relazioni tese con altri potenziali fornitori. La situazione richiede azioni significative e investimenti per ripristinare la capacità di produzione interna. OpenAI ha bloccato la sua app di intelligenza artificiale, Sora, dal creare video deepfake del dottor Martin Luther King Jr. Dopo la richiesta dei suoi eredi, l'azienda ha riconosciuto che i video generati erano irrispettosi nei confronti del noto attivista. Sora è diventato popolare negli Stati Uniti per la sua capacità di realizzare video realistici, portando a contenuti falsi che ritraggono celebrità e figure storiche in modi stravaganti e spesso offensivi. OpenAI ha deciso di sospendere l'uso dell'immagine di King per proteggere i personaggi storici, mentre continua a permettere video di altri personaggi noti. Questa scelta ha suscitato polemiche, poiché molti video di figure come John F. Kennedy e la regina Elisabetta II sono stati ampiamente condivisi online. Zelda Williams, figlia di Robin Williams, ha chiesto di smettere di inviarle video del padre, mentre Bernice A. King ha fatto un appello simile riguardo a suo padre. Video controversi hanno alterato il famoso discorso "I Have a Dream" di King e hanno mostrato versioni fittizie di scontri tra lui e Malcolm X. Olivia Gambelin, esperta di etica, ha detto che la politica di OpenAI è un passo avanti, ma che l'azienda avrebbe dovuto agire prima. Si teme che i deepfake possano diffondere disinformazione. OpenAI ha affermato che le famiglie dovrebbero controllare l'uso delle immagini dei propri cari defunti, ma esperti avvertono che non tutti i defunti hanno eredi pronti a proteggerli. un gruppo di pazienti non vedenti ha riacquistato la capacità di leggere dopo aver ricevuto un impianto posizionato nella parte posteriore dell'occhio. Un chirurgo del Moorfields Eye Hospital di Londra ha descritto i risultati della sperimentazione come sbalorditivi. Sheila Irvine, una paziente di 70 anni, ha dichiarato che è stato straordinario poter tornare a leggere e fare parole crociate, esprimendo il suo immenso piacere. Questa tecnologia offre speranza ai pazienti con una forma avanzata di degenerazione maculare legata all'età, chiamata atrofia geografica, che colpisce molte persone nel Regno Unito e nel mondo. La patologia danneggia gradualmente le cellule della retina, causando visione centrale offuscata e perdita di dettagli. La procedura comporta l'inserimento di un microchip fotovoltaico sotto la retina. I pazienti indossano occhiali con una videocamera che invia immagini all'impianto tramite un fascio infrarosso. L'impianto invia le immagini al cervello attraverso il nervo ottico, restituendo così la vista. I pazienti devono spesso passare mesi ad apprendere come interpretare queste immagini. Mike Mucid, chirurgo del Moorfields, ha definito la tecnologia pionieristica e sottolineato che è il primo impianto in grado di fornire una visione utile per attività quotidiane come leggere e scrivere. La sperimentazione ha coinvolto 38 pazienti in 5 paesi europei e ha mostrato risultati promettenti, con il 27 dei 32 pazienti impiantati che sono riusciti a leggere nuovamente in modo significativo. Sheila ha riportato miglioramenti notevoli nella sua visione. Prima dell'impianto, non era in grado di leggere, ma ora riesce a vedere lettere chiaramente, ottenendo punteggi eccellenti in test di vista. Ha vissuto con problemi di vista per oltre 30 anni e racconta come non poteva più fare anche semplici cose come guidare o leggere i cartelli. Dopo aver ricevuto l'impianto, ora è entusiasta di poter leggere la posta e fare cruciverba. Sebbene l'impianto non sia ancora autorizzato per un uso generale e i costi futuri non siano chiari, il dottor Mucid spera che possa diventare disponibile per alcuni pazienti del Servizio Sanitario Nazionale entro pochi anni. La tecnologia potrebbe anche essere utile per altre malattie oculari in futuro. I risultati sono considerati incoraggianti, offrendo speranza a molte persone che attualmente non hanno opzioni terapeutiche disponibili. Tuttavia, il futuro dell'approvazione dell'impianto rimane incerto, specialmente per i pazienti con condizioni in cui il nervo ottico non funziona correttamente.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.